La seconda parte della prima sessione del convegno con l'intervento della dottoressa Vanna Righi, laureata in lettere moderne all'Università di Firenze, ha svolto la sua più che trentennale attività lavorativa presso l'Archivio di Stato di Firenze, in qualità di funzionario archivista. Ha ricoperto anche incarichi di insegnamento presso la scuola di archivistica, di fotografia, diplomatica, sempre all'Archivio di Stato. Al suo attivo ha numerose pubblicazioni a carattere archivistico e storico, edizioni di fonti, collaborazioni a mostre documentari. Ha collaborato per molti anni con il Dizionario Biografico degli Italiani, redigendo circa un centinaio di biografie di italiani illustri, tra cui quella appunto di Eleonora Toledo, pubblicata nel 1993. Recentemente ha collaborato al catalogo della mostra Eleonora Toledo, Duchessa di Toscana, i soggiorni in terra d'Arezzo della consorte di Cosimo I de' Medici, tuttora in corso, con un saggio dal titolo Eleonora di Toledo, sposa, bella, nobile, ricca e giovine di Cosimo de' Medici. Il titolo dell'intervento è Profilo biografico di Eleonora di Toledo. Prego Vanna.
Grazie, buongiorno a tutti. Io traccerò un breve profilo biografico del personaggio a cui è dedicata la giornata d'oggi, richiamando i fatti principali di una vita straordinaria. Eleonora di Toledo fu la seconda duchessa di Firenze, preceduta da Margherita d'Austria, figlia naturale dell'imperatore Carlo V e sposa tredicenne di Alessandro de' Medici, la quale non lasciò quasi traccia di sé né a Firenze né in Toscana. Al contrario, Eleonora de Toledo, rimasta in Toscana per 23 anni, ebbe, sia direttamente che indirettamente attraverso il suo entourage, un'influenza duratura e molto forte. Firenze e la Toscana, per merito suo e appunto del suo entourage, andarono soggette ad un notevole processo di spagnolizzazione dei costumi e della cultura. Ella fu infatti all'origine di un potente e continuo interscambio di quadri, ritratti, gioielli, tessuti, oggetti di vario tipo, perfino anche artisti, abbiamo sentito stamani, fra Firenze, Napoli e la Spagna, alimentando quindi potenti influenze culturali reciproche. Non ancora del tutto chiarite sono le circostanze della sua nascita, benché alcuni siti riportino una data precisa, 11 gennaio 1522, basati presumibilmente su un tardo manoscritto a carattere genealogico dell'Archivio di Stato di Napoli, che però riporta 11 gennaio 1519. Ma l'anno di nascita, comunemente accettato dagli studiosi, è il 1522, tant'è vero che siamo qui oggi a celebrare il cinquecentenario della nascita. Il luogo fu probabilmente Villa Franca del Bierzo, capoluogo dell'omonimo marchesato di cui era titolare la madre, Maria Osorio Pimentel, ultima esponente della sua casata, che per privilegio ricevette il diritto di ereditare titolo e signoria. Il padre era Don Pedro Alvarez de Toledo, parente di Ferdinando il Cattolico, re d'Aragona, e pertanto anche dell'imperatore Carlo V. Ma a parte la parentela, i principali meriti di Don Pedro furono le campagne militari sostenute a favore della monarchia spagnola e in particolare la riconquista della Navarra. In virtù della lealtà nei confronti della monarchia e del suo valore militare, ottenne il 4 settembre 1532 la nomina a viceré di Napoli, città in cui dopo 2 anni fu raggiunto dal resto della famiglia. Mancano notizie dirette sull'infanzia e sull'educazione ricevuta da Eleonora. Si possono solo fare deduzioni dai suoi atti e comportamenti successivi. A Napoli, probabilmente acquisì dalla consuetudine con lo sfarzo della corte vicereale, sapientemente orchestrata dalla madre, l'amore per il lusso e la raffinatezza, nonché una rigida coscienza delle gerarchie sociali. Anche la particolare devozione verso l'ordine francescano, che dimostrò in moltissime circostanze, con le visite al convento della Verna, le donazioni a questa e ad altre fondazioni e con le disposizioni testamentarie, le derivò presumibilmente dall'influsso materno. Maria Osorio Pimentel aveva infatti scelto come confessore e consigliere spirituale un frate francescano della provincia di Santiago, Fra Alonso da Madrid, autore di una sorta di manuale di comportamento per persone aristocratiche, al quale si dovette ispirare nell'educazione dei figli. Ma durante gli anni napoletani, ella fu esposta ad influenze culturali diverse e talvolta perfino contrastanti con i valori propugnati dai francescani, oltre al fasto della corte vicereale e dalla consapevolezza di vivere in un ambiente ostile alla sua famiglia, le giunse anche l'influenza della cultura ebraica attraverso l'istitutrice assegnatale dal padre, Bienvenida Avravanel, la cui famiglia aveva trovato provvisorio asilo a Napoli dopo essere stata costretta a scappare dalla Spagna. Donna Bienvenida era persona di eccezionale cultura e capacità. Non solo era particolarmente dotta nelle scienze bibliche, ma a Napoli era anche coinvolta in prima persona nelle attività commerciali e bancarie della sua famiglia, divenuta uno dei principali sostegni finanziari del governo vicereale. Da lei Eleonora attinse la cultura biblica che dimostrano i soggetti scelti per gli affreschi dei suoi appartamenti, ma presumibilmente assorbì anche quello spirito imprenditoriale e quella sagacia negli affari che dimostrò in sommo grado nelle sue iniziative economiche in Toscana. Come però tutte queste influenze diverse abbiano trovato in lei una sintesi e una composizione è difficile da dire, perché mancano del tutto documenti autobiografici o testimonianze dirette come lettere personali. Le nostre conoscenze su di lei e sul suo operato si basano infatti in modo esclusivo su fonti indirette. Prima di tutto i carteggi dei segretari medicei, che nel loro plurifotidiano fluire non mancano di riportare notizie, aneddoti o pettegolezzi sulla duchessa. Poi ci sono i giudizi degli storici o cronisti dell'epoca, che sono però ovviamente molto sintetici ed autoreferenziali. I documenti contabili che certificano delle sue attività economiche, ultimi ma non ultimi per importanza ci sono i reperti materiali come i dipinti, i gioielli, architetture, oggetti vari da lei commissionate che testimoniano dei suoi gusti e del suo retroterra culturale. Poco numerose e relative quasi sempre ad affari di Stato sono le lettere di Eleonora rimaste negli archivi medicei. Esse sono, oltretutto, il risultato di una duplice mediazione, grafica e linguistica, poiché, a quanto sembra, non padroneggiò mai del tutto la lingua italiana, tanto che quando i segretari volevano riportare alla lettera i suoi ordini o le sue parole, ricorrevano anch'essi allo spagnolo. C'era poi la mediazione grafica, poiché Eleonora, a differenza di Cosimo, che non disdegnava di scrivere personalmente almeno le minute delle sue lettere, non redigeva mai lettere di sua mano, anche perché scriveva malissimo, con segni grafici disordinati e poco intelligibili, tanto che Cosimo stesso non riusciva a decifrarne la grafia. Se l'eccellenza vostra intendesse bene gli scritti di mia mano, io li potrei scrivere molte altre cose, scriveva Eleonora al marito in una lettera del 1541. Quindi, Non si sa se era la causa o l'effetto questa scrittura brutta del poco scrivere. Era piuttosto riottosa verso la scrittura, tanto che Cosimo stesso aveva preventivamente avvertito i segretari che la signora duchessa non risponde altrimenti alle lettere loro, perché gli dà un poco fastidio lo scrivere. Ed anche le sottoscrizioni autografe alle lettere scritte in suo nome dai segretari si limitano a poche parole: la duchessa de Florencia o semplicemente la duchessa. Fanno parziale eccezione a quanto detto, non per le modalità di redazione, ma per l'aspetto contenutistico, un piccolissimo gruppo di lettere da lei inviate a Cosimo nel 1541, mentre questi si trovava a Genova. Sono come le altre di mano dei segretari, ma benché filtrate dall'uso di schemi e locuzioni stereotipe, lasciano trapelare qualcosa dei suoi sentimenti e delle sue passioni, ma sono troppo poche e concentrate su un'unica circostanza per poterne ricavare qualcosa di più generale. Notissime sono invece le circostanze del suo matrimonio con Cosimo I de' Medici, che la tragica morte del cugino Alessandro aveva inopinatamente sbalzato da una condizione economica e sociale alquanto modesta al vertice del governo fiorentino. Per lui il matrimonio costituiva un'occasione irripetibile per allacciare utili alleanze politiche che gli avrebbero permesso di consolidare la sua posizione. Il suo potere all'inizio, infatti, non aveva solide basi e si reggeva essenzialmente sull'appoggio e sul supporto militare dell'imperatore, tutt'altro che scontati. Per garantire la sopravvivenza del Ducato di Firenze come Stato indipendente, era gioco forza legarsi in modo forte e duraturo con uno Stato potente. La migliore chance in questo senso sarebbe stata per Cosimo Margherita d'Austria, vedova di Alessandro de' Medici. Questa soluzione avrebbe risolto anche un problema economico, poiché, come vedova d'Alessandro, a lei spettava, in virtù dei patti matrimoniali, l'usufrutto di gran parte dei beni della famiglia Medici. Ma questo progetto fu respinto da parte di Carlo V. A quel punto, Cosimo fece chiedere che fosse lo stesso imperatore a scegliere per lui una sposa bella, nobile, ricca e giovine, parendoci meritarla, come lui stesso dice con un guizzo d'orgoglio in una lettera al suo inviato in corte imperiale. Mentre si aspettava la decisione imperiale, si fece avanti Don Pedro de Toledo, offrendo una delle sue figlie. A questo punto, infatti, le aspirazioni di Cosimo venivano da incrociarsi con le mire del Toledo di radicare il suo casato in Italia attraverso il matrimonio dei figli con nobili italiani, meglio se esponenti di case regnanti. Egli avrebbe voluto il Toledo, avrebbe voluto collocare per prima la maggiore delle figlie ancora nubili, Isabella, ma Cosimo, avvertito che costei non aveva i requisiti richiesti, non era bella, giovane, ricca e quello e quant'altro, pretese ed infine ottenne la minore. Dopo lunghe trattative, soprattutto a carattere economico, il 29 marzo 1539 avvenne il matrimonio per procura, ma la partenza per Firenze fu rimandata di più di 2 mesi per i preparativi e a causa di un periodo di lutto per la morte dell'imperatrice. Eleonora infine salpò da Napoli l'11 giugno, accompagnata dal fratello Don Garzia e da un numeroso seguito di cavalieri e dame, per lo più spagnoli, che avrebbero formato il primo nucleo della sua corte e che richiesero, insieme con il bagaglio, l'allestimento di 7 navi. Dopo essere sbarcata a Livorno il 22 giugno, fece tappa a Pisa, ove l'attendeva Cosimo, proseguendo poi insieme a lui e al seguito per la Villa Medicea di Poggio a Caiano. Dopo alcuni giorni trascorsi in villa, fece poi il solenne ingresso a Firenze, accompagnato da cortei, banchetti, apparati effimeri, rappresentazioni teatrali, con i quali Cosimo si riprometteva di ridare impulso all'attività artistica e culturale della città e di accattivarsi le simpatie dei sudditi. Ma questo secondo obiettivo fu raggiunto in minima parte, dato che i fiorentini rimasero sfavorevolmente colpiti dal fatto che il duca avesse sposato una barbara spagnola. Il matrimonio fu invece un completo successo per Cosimo, sia sul piano politico che su quello personale. Gli garantì infatti il permanente appoggio di una delle più potenti consorterie spagnole, capace anche di compensare, almeno parzialmente, le secolari manchevolezze in campo militare di Firenze e della Toscana, che si erano già manifestate nel secolo XV al tempo dei primi Medici, e che avevano appunto consigliato a Lorenzo il Magnifico e poi suo figlio Piero di sposare delle donne orsini, proprio per questo, eventualmente in caso di bisogno, poter contare su una forza militare. E lo trasformò, questa alleanza con il Toledo, lo trasformò da temporaneo protetto dell'imperatore a membro permanente di quella variegata galassia di stati che avevano nell'imperatore il comune punto di riferimento. Nonostante la logica squisitamente politica a cui obbediva, il matrimonio fra Cosimo ed Eleonora fu molto felice, cementato da un profondo legame affettivo e dalla nascita di 11 figli, 3 dei quali però non superarono l'età infantile. Per merito della prolificità di Eleonora, la famiglia Medici, continuamente minacciata dal pericolo di estinzione, si trasformò in una numerosa compagine, capace di assicurare alla Toscana la continuità dinastica per 2 secoli. L'ingresso di Eleonora in Palazzo Medici segnò una vera e propria rivoluzione nello stile di vita, fino ad allora piuttosto sobrio e quasi borghese, della famiglia. Ben presto il vecchio palazzo di Via Larga si rivelò insufficiente ad accogliere la moltitudine di servitori di cui la duchessa amava circondarsi. Pertanto, nel 1540, pochi giorni dopo la nascita di Maria, la figlia primogenita, la famiglia ducale si trasferì nell'antico palazzo della Signoria, già sede del governo repubblicano, fatto che ebbe anche un preciso significato politico. Il palazzo, adibito fino ad allora per lo più a uffici, ebbe bisogno di grandi lavori di ristrutturazione, portati avanti dai maggiori artisti dell'epoca. In esso fu ricavato per lei un sontuoso appartamento completo di scrittoio e di cappella privata. In seguito, nel 1549, ella acquistò per la famiglia il Palazzo dei Pitti, che mediante lavori d'ampliamento e ristrutturazione durati diversi anni e la dotazione di un parco monumentale, il Giardino di Boboli, fu trasformato in un'autentica reggia. Dopo la primogenita Maria, il primo maschio della coppia nacque il 25 marzo 1541 e gli fu dato nome Francesco, per onorare un voto fatto da Eleonora in occasione di una visita dell'estate precedente al convento francescano della Verna. Seguirono altri 9 figli, in un arco di tempo compreso fra il 1542 e il 1554. Sempre nel 1541 Cosimo dovette recarsi a Genova per incontrare l'imperatore, lasciando ad Eleonora le redini del governo. Fu questa la prima di almeno altre 2 occasioni in cui Eleonora veniva ad essere l'effettiva reggente dello Stato. Si è discusso da parte degli studiosi su quanto potere potesse esercitare la duchessa in assenza del marito, ma il fatto è che il peso di Eleonora nella vita politica era rilevante anche al di fuori di questi periodi di reggenza, anche se è difficile da misurare per mancanza di testimonianze dirette. Ne fanno fede gli storici e cronisti dell'epoca, ad esempio Bernardo Segni, che scrive: «La duchessa governava in gran parte lo Stato, amandola il duca sopramodo e volendo che ella fosse partecipe di tutti i consigli pubblici». O come testimoniano anche i resoconti degli ambasciatori veneti: «Tutto dipendeva dal buon consiglio e buona volontà di lei», scrisse retrospettivamente, cioè dopo la sua morte, il Priuli. Ma ne esistono anche prove indirette, come il cambio di atteggiamento di Cosimo verso gli ebrei di Gesuiti, 2 gruppi sociali particolarmente favoriti mentre Leonora era in vita, ma che furono appena tollerati o addirittura avversati dopo la sua morte. Scorrendo il suo carteggio si evince che una delle sue attività principali consisteva nella mediazione, cioè filtrare le innumerevoli richieste di grazie, favori, sussidi, incarichi di ogni genere che da più parti si rivolgevano al Duca, ma che venivano indirizzate a lei con la richiesta implicita oppure espressa di una sua intercessione. Ci furono però dei campi dove svolse del tutto autonomamente la sua attività, ad esempio in campo culturale. Si adoperò per la riapertura dello studio di Pisa e favorì la nascita dell'Accademia degli Elevati, finalizzata allo studio della poesia. Il suo mecenatismo si rivolse però soprattutto alle arti figurative. Ma le sue committenze artistiche non avevano un carattere episodico e non rispondevano soltanto a necessità contingenti. Al contrario, per lei il mecenatismo doveva entrare programmaticamente nella pratica di governo di ogni principe saggio ed avveduto, come ebbe a scrivere in una lettera al segretario Bartolomeo Concini. I soggetti che hanno merito e virtù debbono essere impiegati ed il buon principe non deve aspettare che gli domandino l'impiego, ma deve lui stesso ricercarli. Ovviamente fondamentale fu il suo ruolo nell'avviare la formazione di una corte, praticamente mai esistita prima a Firenze, e nella fissazione di un cerimoniale, in cui mise a frutto l'esempio di sua madre e tramite lei quello della corte di Castiglia, ove Maria Osorio aveva trascorso l'infanzia. Ma il campo che attrasse in particolare l'impegno di Leonora fu quello degli investimenti economici. Ella, impiegando dapprima il capitale della dote, integrato da cospicui prestiti in denaro ottenuti da banchieri, ma anche da privati, effettuò una campagna di acquisti immobiliari. In alcuni casi si trattava di immobili di prestigio come Palazzo Pitti, ma per lo più acquistò terreni agricoli, da cui ricavava importanti quantità di generi alimentari, che talvolta, quando gli si prospettava un buon affare, per procurarsi celermente il denaro contante, non esitava a impegnare i suoi gioielli. Con i raccolti delle sue tenute alimentava un importante commercio di prodotti agricoli, che si estendeva anche fuori del Ducato. Fece anche investimenti in altri settori come la pesca, il bestiame, eccetera. Con queste attività contribuì potentemente a risollevare la situazione economica della famiglia, assai incerta al momento del matrimonio, e indirettamente anche ad aumentarne la potenza politica. Ad esempio, l'aver assicurato l'approvvigionamento delle truppe spagnole impegnate nella guerra di Siena contribuì a far sì che questi territori fossero poi aggiunti allo Stato mediceo. Ma del resto anche la restituzione a Cosimo delle fortezze nel 1543 era avvenuta dietro esborso di denaro. Gli affari da lei intrapresi erano così complessi ed estesi che alla sua morte Cosimo dovette creare una commissione apposita per districarli e pagare i debiti che mano a mano arrivavano in scadenza. In campo religioso si dovette a lei il favore con cui i gesuiti, ordine religioso di recente istituzione, furono ricevuti a Firenze. All'influenza dei gesuiti, oltre che all'educazione ricevuta sotto l'egida di Alonso da Madrid, può essere attribuita l'atmosfera di austerità, compostezza e rigore morale che si respirava alla corte di Firenze, notata da tutti gli osservatori, ma che non sopravvisse ad Eleonora. Ella fu sempre molto generosa con chiese, monasteri ed enti ecclesiastici, tanto durante la vita che dopo la morte, disponendo per testamento, oltre a lascite ai suoi dipendenti, la fondazione di un monastero di monache benedettine, destinato alle figlie delle più aristocratiche famiglie dello Stato e che avrebbe dovuto costituire l'equivalente femminile dell'Ordine di Santo Stefano e quindi contribuire ad una più precisa e più rigida gerarchizzazione della società toscana. Molto stretti furono i rapporti di Leonora con Papa Pio IV, che le affidò l'amministrazione degli spogli dei benefici vacanti, con l'obbligo di devolverne il ricavato in opere di beneficenza. Oltre a costituire un indubbio riconoscimento per lei, tale decisione fu anche il mezzo per risolvere una lunga controversia sorta durante il pontificato di Paolo III proprio a motivo della destinazione dei proventi dei benefici vacanti. Nonostante le numerose gravidanze ed una grave malattia, probabilmente la tubercolosi,